all still going well with the countdown at this time. The astronauts aboard the spacecraft have had a little chance to rest over the last few minutes or so, at least they haven't been...
L'impresa di Apollo 13, fissata per la metà di aprile 1970, avrebbe dovuto rappresentare, almeno nelle previsioni della NASA e degli osservatori, una tappa di normale routine, semmai unico spunto di interesse, ora che l'uomo si era abituato a camminare sulla Luna, dopo gli sbarchi di Apollo 11 e 12, sarebbe stato quello del grande impegno scientifico affidato all'equipaggio chiamato ad essere protagonista di questa terza operazione lunare, e cioè James Lovell, un veterano di voli spaziali, famoso per la sua preparazione tecnica e i suoi nervi saldi, Fred Hayes, un pilota di 36 anni alla sua prima esperienza nello spazio, e Thomas Mattingly, un altro aviatore avvezzo al pilotaggio di aerei, ma come Hayes neofita del cosmo. Gli obiettivi principali della missione consistevano in una ispezione scientifica della Luna, raccolta di campioni lunari, installazione di apparecchiature e strumenti automatici di misurazione, nella dimostrazione delle capacità di lavoro dell'ambiente lunare, in esperimenti sismologici mediante il lancio del terzo stadio del vettore Saturno e a missione sbarco avvenuta del modulo lunare contro il satellite, oltre al normale disbrigo di compiti fotografici allo scopo di localizzare con esattezza nuove zone utilizzabili per i futuri allunaggi. I rischi naturalmente anche in questa missione non mancavano. Il più evidente era quello legato alla zona di allunaggio di Apollo 13. Il piano di volo prevedeva infatti che la navicella lunare dovesse poggiarsi ai piedi di una vasta regione montagnosa conosciuta dai cartografi della Luna sotto il nome di Formazione Fra Mauro, un cartografo italiano vissuto nel Medioevo. La zona non poteva essere certo considerata l'ideale per un allunaggio. Il luogo era accidentato, ricco di crepacci di notevole dimensione, in una regione del satellite denominata Mare delle Piogge. Per la prima volta, accanto ad un astronauta veterano, venivano scelti due uomini privi di esperienza di voli spaziali, Hayes e Mattingly, quest'ultimo con il compito di pilotare la navicella madre in orbita attorno alla Luna, in attesa del ritorno a bordo dei suoi due compagni di viaggio, dopo la escursione sul satellite. Il numero 13, come è noto, è un numero sfortunato per molti popoli, e fra questi quello americano. Alcuni criticarono la NASA per avere contraddistinto la missione con tale numero, e in verità mai, come in questo caso, la stregoneria popolare avrà il sopravvento sulla programmazione tecnica e scientifica del volo. I primi sintomi della sfortuna si ebbero quando mancavano ormai soltanto 3 giorni al lancio. Uno dei protagonisti del volo, la recluta dello spazio Thomas Mattingly, venne colpito da strani sintomi di malattia. I medici pensarono subito ad un possibile attacco del virus della rosolia. A darne l'annuncio alla stampa convenuta a Capo Kennedy fu il medico degli astronauti, Charles Berry. Può essere soltanto un sospetto, ebbe a dire dottor Berry, ma nel campo delle imprese spaziali nulla può essere azzardato. Da qui la necessità che, rosolia vera o no, Mattingly venga sostituito ai comandi dell'astronave madre. In un caso di emergenza come questo, la NASA prevedeva la sostituzione completa dell'equipaggio con un altro di riserva allenato alla stessa missione. Ma nel caso specifico la regola non poteva essere applicata, perché a diffondere il virus della rosolia era stato proprio un componente dell'equipaggio di riserva che per molti giorni era vissuto al fianco dei titolari. La decisione finale spettava comunque alla massima autorità della NASA, l'amministratore generale Thomas Paine, il quale doveva risolvere il caso dopo consultazioni con medici, tecnici e, soprattutto, col comandante della missione, James Lovell. Finalmente la decisione. Giunta a poche ore dal lift-off, Apollo 13 sarebbe partito egualmente e al posto di Mattingly ci sarebbe stato John Swigert, che, sottoposto a severissimi esami, si era dimostrato capace di svolgere le complesse operazioni di rendezvous e docking in orbita lunare. Alle 14:13, ancora una volta il numero 13 di scena, dell'11 aprile 1970, tutto era pronto per il lancio tanto discusso e atteso. Poco dopo l'inizio del conto alla rovescia c'era stato un nuovo imprevisto. Un serbatoio di elio non funzionava perfettamente, ma il guasto era stato riparato in breve tempo e alla presenza del vicepresidente americano Spiro Agnew e del cancelliere tedesco Brandt in visita negli Stati Uniti, il Saturno V si alzò nel cielo della Florida con in cima la navicella Apollo e i 3 astronauti.
4, 3, 2, 1,
Zero. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Tower clear.
Poco dopo la partenza, mentre era in piena azione il secondo stadio del Saturno, l'ugello centrale si spense in anticipo. Un fatto questo all'apparenza di non fondamentale importanza, il tecnico ce lo ricorda. L'incidente è stato superato brillantemente dal cervello elettronico installato a bordo della navicella. Sul suo comando, gli altri quattro motori del secondo stadio continuarono a funzionare per circa 45 secondi in più, onde pareggiare l'accelerazione persa con lo spegnimento del quinto motore. Dopo le emozioni e la suspense della vigilia, finalmente Apollo 13 era sulla via della Luna. Odissea ed Aquario, il modulo di comando e quello lunare, naso a naso viaggiavano con il loro carico umano verso il satellite. Tutto a bordo procedeva bene. Lo si poteva ascoltare anche dalla voce del comandante Lovell, collegato col centro di Houston.
11 Houston, thrusters go, all engines, you're looking good.
Ma pochi potevano immaginare in quel momento che nelle ore che stavano per seguire il nome Odissea avrebbe assunto per i tre uomini nello spazio tutta la drammatica realtà del suo significato.